considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Iniziamo la settimana che ci porta al 25 aprile, festa a cui gli armadilli tengono moltissimo. Tra poco vi presento i nostri ospiti, però fatemi dire che continua in qualche modo la mobilitazione delle associazioni contro il disegno di legge 1552 che attiene alle questioni venatorie, tanti gli appelli, tante le firme di cittadini che sono stati raccolti in questi mesi, che sono state consegnate al Senato, ma pare tutto vano. Intanto comunque associazioni varie, tra cui la LAC, Gaia, Animali Ambiente, si appellano direttamente alla Presidente del Consiglio Meloni, cercando in qualche modo di sollecitarla a bloccare questo disegno di legge che insomma ignora completamente dibattito e ragionamento possibile in merito alle questioni per l'appunto che regolano la caccia, ignorando ad esempio che sono la bellezza di 462 i morti tra il 2007 e il 2025, morti a fucilate, parlo di umani in questo caso, quindi anche nel caso ce ne si fregasse, per usare un termine scientifico, degli altri animali, ricordiamo per l'appunto che ci sono anche tante vittime umane. Ma adesso vi presento i nostri ospiti, scusatemi, ospiti che saluto e ringrazio per essere con noi. Ci spostiamo in realtà a Parma perché prende il via domani un'iniziativa dell'Università di Parma che si chiama Voices for the Wild, educazione e cooperazione internazionale per la conservazione della natura, a ideare questo incontro professor Donato Grasso, docente di zoologia, biologo, entomologo e bla bla bla. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il bla 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 è solo perché
va benissimo.
Perché se no devo dire anche del consiglio direttivo dell'Unione Zoologica Italiana, eccetera, eccetera.
No, va bene.
Delegato del rettore alle attività museali, insomma c'è un sacco di roba e io ho sintetizzato in un bla 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 e do il benvenuto a Michele Sofisti. Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere.
Per essere con voi. No, grazie a voi.
Adesso finiamo i ringraziamenti e andiamo a vedere in realtà di che cosa si tratta. Professor Donato Grasso, intanto fammi dire, perché ci diamo del tu e non è che fingiamo adesso, fammi dire che questa locandina di presentazione che vede un rinoceronte piazzato lì in un angolo di Parma è già di forte impatto. Perché di che cosa stiamo parlando? Cosa inizia domani pomeriggio?
Allora, grazie. La foto è di Michele Sofisti, okay. Quindi è stato bravissimo a creare questa immagine.
È un riflesso.
È un riflesso. Però
l'ho presa così com'era.
ci mostra tante cose questa immagine, perché vuol dire, parliamo in una città, in un mondo diverso, anche di fauna che sta scomparendo, evanescente, ma che questi programmi e questi processi riguardano tutti noi, cioè parlare di una specie esotica, lontana, significa comunque parlare di natura, e questo riguarda tutti noi, cioè ognuno può far qualcosa, nessuno si può esimere dal rendersi conto di certe situazioni. Quindi Voices for the Wild e questa idea sviluppata dall'Università di Parma e in particolar modo dal nostro corso di studi in ecologia ed etologia per la conservazione della natura nasce dall'idea che in quest'epoca, sappiamo tutti essere segnata da profonde tensioni globali, divisioni, frammentazioni, la salvaguardia della natura richiede delle voci che parlino di natura, ma che parlino anche tra di loro e verso gli altri, in modo da creare una conoscenza, chiaramente, ma anche cooperazione e responsabilità condivisa. E questo per noi indica anche una possibile via di umanità, una nuova umanità fondata sulla collaborazione tra i popoli piuttosto che dai contrasti tra i popoli. E qui abbiamo inserito questa collaborazione con alcune istituzioni sudafricane che saranno poi ospiti da noi, e in particolar modo saranno ospiti un ranger che lavora in prima persona rischiando la vita tutti i giorni, e poi anche una persona che nasce come ranger ma che poi dopo ha avuto uno sviluppo diverso dal punto di vista lavorativo, che è Matt Lindenberg, l'altro è il nostro caro amico Orlat Ndlovu, il ranger. Matt e loro due hanno studiato presso un college sudafricano, uno dei più importanti college che come dire, prepara persone, ranger, operatori, operatrici che lavorano nei parchi naturali di tutta l'Africa, che è il Southern African Wildlife College, con cui noi, Università di Parma, abbiamo instaurato una collaborazione stretta, che si sta già concretizzando anche con questi incontri. Quindi far parlare di natura e soprattutto di interventi che si possono fare per salvaguardare, per tutelare la natura da tanti punti di vista. E infatti non solo ci saranno i ranger, non solo ci saranno gli educatori, perché Matt Lindenberg ha fondato un gruppo eccezionale che si chiama Global Conservation Corps, e un progetto Future Rangers che è devoluto, ma di questo poi magari parlerà meglio Michele, che conosce ancora meglio di me questa realtà. Sì. I suoi sforzi proprio alla formazione delle giovanissime generazioni di bambini africani che magari non conoscono niente della natura, ma questo possiamo fare anche un parallelismo con il nostro mondo occidentale, no? In cui è possibile che bambini in città non sappiano niente di che cos'è la natura, quindi ci sono molti punti in comune: dare voce alla natura tramite i suoi protagonisti, tramite le persone che effettivamente lavorano sul campo. Ci saranno i parchi nazionali, ospiti, in particolar modo il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, i Carabinieri Forestali, associazioni ambientaliste come il WWF con un suo rappresentante, insomma voci diverse che parlano della stessa cosa, che hanno lo stesso obiettivo ma declinato in vari modi.
Eh sì, è piuttosto articolato e complesso questo questa 3 giorni in realtà, insomma, parte domani pomeriggio ma si sviluppa poi il 22 e il 23 appunto ci sarà poi questa proiezione finale di questo film Rhino Man del 2024, di cui adesso ci parla anche Michele Sofisti. Michele Sofisti, io la ringrazio per essere con noi, ma le confesso, insomma, è complesso capire bene il suo ruolo, perché lei ha una biografia, io qui all'armadillo lo chiamo pedigree in genere, perché così siamo coerenti, mettiamola così. però lei ha una biografia che, insomma, apparentemente poco c'entra con la biodiversità o con la conservazione, nel senso che lei ha un percorso da manager di anche di grandi marchi, di situazioni. Come ci racconta un attimo, prima ancora di raccontarci il suo intervento in questo programma parmense, ma ci racconta un po' cos'è successo nella sua vita, cosa le è successo per finire poi a diventare una figura di riferimento importante per la conservazione, almeno in Sudafrica?
Allora, sì, ho fatto un po' di giravolte, ma in realtà il mio è, lo definisco un percorso circolare. Io nasco come geologo e lavoro come geologo. E diciamo che l'amore per la terra, l'amore per la natura, mi ha accompagnato tutta la vita, anche quando poi, come giustamente ha detto, ho coperto delle funzioni completamente diverse in quello che oggi viene definito il mondo del lusso. Dalla Ferrari agli orologi e via dicendo. Però, diciamo, la protezione della natura è sempre stata con me e nelle occasioni che ho avuto lavorando nel settore privato ho sempre cercato di accompagnare dei progetti. Ricordo progetti di forestazione in Cina, progetti per la salvaguardia degli oceani, a volte utilizzando anche quei personaggi famosi che facevano parte di quel mondo come testimonial, come ambasciatore. Quindi il mio è un po' un percorso circolare, iniziato in modo un pochino più profondo e direi molto coinvolto da una decina d'anni. Quindi io sono entrato. Il primo passo è stato diventare advisor del Global Conservation Corps, di cui ha parlato Donato poco fa, fondato da Matt. Quindi io sono uno, diciamo, delle persone che cerca di dare una mano ed è un progetto molto bello perché è diviso in due parti che sono in realtà integrate. Una è il supporto a un team di ranger di cui Orlat è oggi il capo della Timbavati, che è una zona vicino al Kruger Park.
Sì.
L'altra parte, che è quella per noi più rilevante, è l'educazione nelle scuole elementari e medie, che si chiama Future Rangers. Cosa facciamo? Noi nelle scuole, nelle comunità rurali di questa grande regione che copre l'area del Kruger Park, ricordiamo che il Kruger è il più grande parco, uno dei più grandi in Africa, è lungo 300 km, largo 80, quindi insomma
Sì,
dimensioni
un'area
molto
importante,
importanti,
certo.
con centinaia di comunità rurali, dove questi bambini crescono magari senza mai vedere un elefante o una giraffa. Cioè è più facile che lo vediamo noi andando a fare un safari che un bambino che nasce e cresce lì.
Sì.
Quindi abbiamo capito che la soluzione del problema bracconaggio in particolare passa attraverso una differente educazione nelle scuole. Quindi abbiamo 3-4 persone nostre locali che tutte le settimane vanno in queste scuole con Donato e altri professori dell'università, ne abbiamo visitata una a febbraio, e lavoriamo insegnando il valore degli animali, il valore della natura, insegniamo a fare l'orto, faccio per dire, a crescere le piantine. E i migliori studenti, questi ragazzini, queste bambine, li portiamo a fare un vero safari. Quindi non vi dico quando ho io,
Safari, un
quando.
safari non armati, ecco.
No, ovviamente, no, no,
No,
un
sia
safari
mai,
nel senso,
non
no, cioè ci mancherebbe,
scasso
no,
di equivoci, certo.
il safari fotografico al massimo e
Certo.
comunque safari nel senso di andare a vedere i
Certo.
loro animali, perché poi sono i loro animali della loro natura che però non hanno occasione di vedere. Ed è un progetto molto molto bello, in questo momento abbiamo impattato su quasi 15.000 ragazzini dai 5 ai 18 anni, i primi 12 che hanno finito il ciclo di studi è a dicembre, 12 ragazzi, e non è detto che vadano a fare i Rangers, anche se il
Eh
nome si chiama
certo,
Future
certo.
Rangers. Allora uno adesso andrà a lavorare in un lodge per aiutare in cucina, un altro vuol fare un corso di pilotaggio per questi piccoli aerei che fanno il controllo, il patrol sopra le zone, le riserve.
Sì.
E quindi lo scopo è quello, creare empatia per il mondo naturale. Poi
Certo.
finisco velocemente perché sennò. Poi sono anche advisor in un'altra NGO a Washington DC che lavora anche su tematiche ambientali, anche con la tecnologia, e la società di cui sono cofondatore, sono anche il CEO, si chiama Anzato, una società nata in Africa, dove pratichiamo l'agricoltura rigenerativa, nel
Sì.
senso non la pratichiamo, la promuoviamo, siamo già in 15 paesi diversi, per proporre da piccoli produttori i prodotti tipici che possono essere il caffè, il cacao, cereali antichi, frutta tropicale, eccetera, però organici, quindi la chimica assolutamente via, avendo come impatto tre cose: la protezione del wildlife, un impatto sulle comunità rurali, perché soprattutto ad esempio con l'apicoltura generiamo delle economie importanti,
Certo.
e una mitigazione del cambiamento climatico perché facciamo progetti di
Ecco
agroforestazione.
perché
Quindi
io la fermo,
è un
è
po' tutto
certo.
collegato.
La
Certo.
fermo. Intanto saluto Petra che mi dice: Parmigiano, usalo senza pietà. Parmense è la provincia, vabbè.
Sì, giusto,
anch'io, giusto. Dice, anch'io i primi anni qui mi vergognavo a chiamarli come un formaggio, ma pare ci tengano molto, vabbè. Ma
io mi salvo, un prodotto di qualità, non bisognerebbe, bisogna essere lusingati, no?
Sì, io mi salvo perché sono nato a Bormio, quindi...
Ah, vabbè, lei è fuori dal gioco, ma anch'io, sono io che ho usato parmense così, in modo improprio. Comunque, torniamo alle cose... cruciali, perché insomma, quando si parla di Africa in particolare, quando si parla della funzione dei rangers e quando si parla di protezione di specie che sono ormai, insomma, anche le meno gravi sono comunque tutte a combattere per un metro di territorio, parliamo in realtà di un grande problema, che è quello del conflitto con gli umani, no? Perché molto spesso c'è una competizione tra l'animale selvatico e le comunità locali. Quindi il ranger in realtà è qualcuno che ha una funzione di frapposizione tra le due cose, oltre che di lotta concreta al bracconaggio, che però, ricordiamolo, a volte ha proprio nelle comunità locali la sua, come dire, l'ultimo gancio del percorso, cioè è molto certo. Spesso è qualcuno della comunità locale che è quello che uccide l'animale, ci guadagna un niente e poi è l'inizio però di una catena che porta alla criminalità organizzata, grandi giri economici, ecco, scusate, la mia voce è andata un po' via. Quindi questa funzione del ranger è davvero cruciale, mi pare, in Sudafrica, ma non solo. Non so chi dei due, forse sì, Michele.
Michele può dire qualcosa, poi dopo aggiungo certo. Anch'io un commento.
Allora, io onestamente definisco i ranger veramente gli eroi moderni, perché sacrificano la loro vita, ce ne sono decine e decine che muoiono tutti gli anni, per salvaguardare delle specie animali che sono però a vantaggio di tutti noi, perché è vero che i rinoceronti sono in Africa, ma i rinoceronti fanno parte dell'ecosistema, fanno parte della biodiversità, aiutano la forestazione e hanno una funzione specifica, non sono lì per caso. E posso, mi permetto di raccontare velocemente una storia che sintetizza il valore del vero ranger e soprattutto l'altezza morale di queste persone. Sì. Io, frequentando la Global Conservation Corps e interagendo col team dei Rangers, sono diventato amico dopo tanti viaggi di Anton Mzimba. Anton è una persona una grande persona. E 2022, luglio 2022, ero giù con loro, eravamo su un pick up, io e lui dietro, Matt e un altro ranger davanti nel posto di guida, e andavamo fuori verso la savana per andare a cercare degli animali da vedere e capire qualcosa. E in quel momento Anton mi dice: sai, ho saputo che il cartello di questi bracconieri per il corno del rinoceronte hanno messo una taglia su di me e mi vogliono uccidere. E chiaramente la mia reazione è stata: ma Anton, cioè, vai via un paio di mesi, torna nella tua famiglia, stai via. La risposta di Anton è stata, per me mi mette ancora la pelle d'oca, perché rivedo la scena, mi ha detto: no, io non posso andare via, io sono qua per difendere gli animali, se io vado via ne ammazzano ancora di più, il mio ruolo è questo, io sono qua perché devo proteggere gli animali di questa riserva. E lui è rimasto, io sono rimasto lì, poi la sera abbiamo mangiato una cosa insieme, io il giorno dopo sono rientrato in Italia. 4 giorni dopo Matt, con le lacrime agli occhi, mi ha telefonato che avevano ucciso Anton davanti alla porta di casa sua, davanti ai figli e alla moglie. Quindi la criminalità di cui stiamo parlando, da un lato sì, ci sono magari bracconieri dei villaggi che lo fanno perché, che ne so, $1,000 per loro gli vale tutto l'anno.
Sì.
Ma in realtà dietro c'è una criminalità assurda, che in 24 ore tagliano il corno, e il corno è già finito in sud-est asiatico, in particolare in Vietnam.
Certo.
Quindi è veramente drammatica.
Professor Grasso, cosa volevi aggiungere?
No, volevo dire che proprio di questo si parlerà nella proiezione, grazie alla proiezione del film Rhino Man, che ci sarà l'ultimo giorno. nella sua versione integrale, è la storia di questi Ranger che sono degli eroi senza medaglie, ma che fanno davvero tantissimo, cioè il confine tra la speranza e la possibilità di futuro, perché la domanda che ci pone il film, e questo è molto forte, sei disposto a dare la vita per salvaguardare una specie? Chiaramente è una domanda estrema questa, ma noi possiamo tradurla, diciamo così, alle nostre latitudini, potremmo tradurla: cosa sei disposto a dare per salvare una specie? Cioè questo può riguardare le nostre scelte, le nostre abitudini, i nostri privilegi, no? Che cosa siamo disposti a dare per salvare una specie? Una specie non è solo un animale o una pianta, ma è un pezzo di natura, è una, come dire, è un'espressione della grande storia della vita sulla Terra. Perdere una specie per cause antropiche è una grande sconfitta, significa perdere equilibrio, significa perdere futuro, e quindi tramite questa storia vogliamo parlare anche in generale di che cosa significa salvaguardare la natura, e ci aiuteranno a farlo i Ranger, che hanno queste esperienze estreme, diciamo così, ma anche le associazioni ambientaliste, i parchi naturali, i carabinieri forestali, che fanno tantissimo dalle nostre parti per salvaguardare la natura. Quindi tante voci diverse, ecco perché Voices for the Wild, che vanno nella stessa direzione. Noi le abbiamo volute integrare assieme, e i nostri studenti del nostro corso magistrale, come dicevo, in ecologia ed etologia per la conservazione della natura, si recheranno poi lì, cercheranno di entrare in rapporto con loro, e c'è uno scambio bionivoco. Noi impareremo tante cose da loro, e loro impareranno anche da noi alcuni aspetti nell'ambito più strettamente scientifico, ovviamente. Non è un insegnare niente a nessuno, ma è un imparare reciprocamente. Questo è un po' l'idea.
Certo. Del resto, professor Grasso, quello che diciamo sempre noi armadilli, e non ce lo scordiamo mai, è che siamo tutti collegati. Quindi, voglio dire, il rinoceronte piuttosto che la farfalla o il lombrico fanno parte comunque di un ciclo vitale essenziale nei suoi equilibri, e quindi è fondamentale continuare a insomma cercare il più possibile di preservarlo, peraltro osservando e dando valore alla Costituzione italiana, visto che stiamo per celebrare il 25 aprile, che finalmente dal 2022 c'ha un articolo specifico che parla proprio di tutela della biodiversità, quindi è un valore diventato fondativo della nostra nazione, con un po' di ritardo, ma i tempi erano diversi. Torno un momento, perché il nostro tempo è quasi terminato, anzi è terminato, da Michele Sofisti, perché vorrei che anche lei mi confortasse sul fatto che, al di là di figure mitiche come le Black Mambo, no? Questo gruppo di Rangers tutto al femminile, anche in generale, anche le donne fanno parte, magari con più fatica, perché è un problema culturale, ma insomma adesso io sto azzardando, è vero, no? C'è anche una fuga delle donne.
Assolutamente, sono molto coinvolte, molto brave. Il team Black Mambo è uno dei team di Ranger più efficiente, e lavorano moltissimo anche con le unità cinofile, che si chiamano K9, sono veramente fantastiche. Vorrei siccome la domanda su di me era molto pertinente, diciamo che il fatto di aver passato tanti anni nel settore privato, diciamo in certi ruoli,
sì,
mi fa dire che oggi la soluzione di queste problematiche ambientali che ci stanno a cuore, ma che dovrebbero stare a cuore di ogni singola persona, perché si vive di biodiversità, siamo lì perché c'è la biodiversità, altrimenti non ci saremmo, ma siamo lì anche, l'economia è lì se c'è la biodiversità sana, mentre ancora oggi c'è una separazione allucinante tra crescita economica, senza guardare che la crescita economica con una biodiversità e un cambiamento climatico impazzito non esiste, non c'è. Muore.
Certo.
E quindi bisognerebbe finalmente che anche una serie di economisti in più, perché ci sono quelli che, Rifkin per esempio, ma altri economisti, che spendessero un pochino di parole sul fatto che senza biodiversità e senza un controllo del cambiamento climatico non si va da nessuna parte, non con, né di crescita economica né di crescita umana, perché
Eh sì,
siamo destinati alla fine, tra virgolette.
purtroppo è così. Allora, io ringrazio tantissimo i miei ospiti che, come avete sentito, insomma, sono ospiti importanti. Michele Sofisti, che appunto ci ha raccontato le tante attività in cui si muove, compreso questa dell'agricoltura rigenerativa, che è sicuramente un motore importante dal punto di vista
Certo.
culturale, ma anche da un punto di vista economico, perché giustamente, insomma, non è che quando si parla di natura non bisogna tenere presente tutti i coinvolgimenti economici che ci sono. Del resto, quando parliamo di crisi climatica, sappiamo perfettamente che il clima è l'amplificatore delle diversità dal punto di vista economico nel mondo, insomma, che quindi insomma, è un discorso enorme quello che questa trasmissione in meno di mezz'ora cerca di fare tutti i giorni, ma ci proviamo. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Saluto Michele Sofisti con il gioco di Considera l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Elefante.
Oh, bravo, mi piace tanto. Grazie.
Grazie, no, grazie a voi.
E invece saluto il professor Donato Agrasso dell'Università di Parma, coordinatore, ideatore, insomma, di questo bellissimo programma di incontro che si chiama, come abbiamo detto, Voices for the Wild, si svolge a Parma, all'Università di Parma. Domani è sicuramente aperto al pubblico e poi immagino, insomma, andate a
Sì, sul
verificare.
sito
Ecco.
dell'Ateneo www.unipro.it c'è tutto. Quindi...
Perfetto. Io vi ringrazio tantissimo,
Grazie.
complimenti per il
Grazie.
vostro lavoro, naturalmente. Alla prossima.
Grazie mille.
Infinite. Arrivederci. Grazie.
Saluto, saluto. Noi ci sentiamo domani, domani, domani andiamo a rivedere le stelle. Sì, domani abbiamo l'appuntamento con i nostri meravigliosi animatori dell'Officina del Planetario di Milano. Un abbraccio e un saluto da Cecilia Di Lieto. A domani.